Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!» Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Un brano del Vangelo un po' lungo, quello di questa terza domenica di Pasqua, però è un brano del Vangelo che è molto bello, proprio perché, come dicevo all'inizio della celebrazione, ci fa vedere qual è la radice della vera gioia. Ci possono essere tante cose belle, tanti entusiasmi e tante cose che si fanno per un motivo o per un altro, però perché ci sia questa gioia c'è bisogno di un qualcosa di particolare. E allora, vediamo un attimo. L'inizio di questo brano del Vangelo non è certamente dei più allegri, anzi è proprio da crisi depressiva, con Gesù che si avvicina a questi due che stavano andando via da Gerusalemme. Stavano andando verso Emmaus, ed era un via che non era solamente un andare via in senso fisico. Si andava via da quello che era un sogno rotto, da quello che era una speranza ormai andata a farsi friggere. Che possiamo fare altro? Si parte e si va. Gesù ci si mette lì in fianco e dice: «Ma che state facendo, che state dicendo qui e là?» E questi Prima gli rispondono sorpresi, dico, ma tutto il trambusto che è successo i giorni scorsi, te proprio eri lì a Gerusalemme e hai sentito niente? No, infatti, non ha sentito niente. Però, da qui, da quel che cosa che Gesù chiede, viene fuori il problema di fondo, il problema per cui non ci poteva essere nel cuore di queste persone un briciolo di gioia, ma c'era solamente una grossa amarezza e una grossa delusione. Rivediamo un attimo quello che dicevano, perché è importante. Ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. La prima delle due cose risuona già da qualche altra parte, in qualche altro brano del Vangelo. Quando a un certo punto Gesù ai suoi discepoli chiedeva: sentite un po', cari, la gente chi dice che io sia? E allora cominciano a venire fuori uno Elia, l'altro Giovanni Battista che è risorto, e alcuni un profeta. Stessa parola. Anche queste persone avevano visto in Gesù un profeta. Però, proprio se ci ricordiamo quel brano di cui dicevo adesso, a quella domanda di Gesù, voi chi dite che io sia, e la gente chi dice che io sia, poi lui aveva fatto, ma voi chi dite che io sia? E lì ci fu San Pietro che rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ecco, questo qui era quello che mancava a questi due discepoli di Emmaus. Avevano visto in Gesù una brava persona, una persona a servizio di Dio, un buon profeta che parla bene, predica bene e razzola bene, però stop. Si erano fermati alla buccia esterna. Non avevano fatto quel salto che aveva fatto invece San Pietro, nel riuscire a vedere dentro a tutto quello che accadeva che Gesù non era solamente un profeta, ma era qualcosa di ben più grande, il figlio di Dio. E questo qui ancora torna fuori nella seconda frase che dicono loro, che rivela qual era la loro aspettativa. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Stanno aspettando la liberazione dall'oppressore romano, tutte quante queste cose qua. Problema che, appunto, come dicevo, si erano fermati alla buccia esterna da una parte e dall'altra avevano messo davanti a Gesù il loro desiderio di come speravano che fosse. Non avevano accolto Gesù per quello che era. Non l'avevano accolto e conosciuto nella sua pienezza e nella sua interezza. E allora, a uno che si fa il Gesù per i propri comodi, prima o dopo la delusione arriva e questi qui la batosta l'hanno presa. E infatti se ne stanno andando via con un buon carico di depressione sulle spalle. Al che però Gesù gli dice, ma scusate un attimo, ma siete proprio sicuri di avere ragione? Non bisognava che il Cristo sopportasse tutte queste sofferenze per entrare nella sua gloria? Allora lì Gesù, un po' alla volta, gli rispiega tutto quello che noi conosciamo come Antico Testamento. Gli rispiega quei passi che si ritrovano anche in tanti profeti, abbiamo sentito qualcuno anche nella liturgia del Venerdì Santo, in cui si dice che appunto questo servo di Dio dovrà anche soffrire, dovrà anche morire, ma e così via. E cos'è che succede? Lì comincia ad accendersi la fiammella della gioia. Ancora non lo sanno, però la sentono, però la vivono. E allora quando sono arrivati a Emmaus e Gesù cosa deve andarsene da un'altra parte? Dice no, resta, resta. Perché? Perché ci abbiamo piacere. Perché ci piace stare con te. e da quell'invito a restare, allora viene fuori veramente quella radice della gioia, e che viene fuori proprio in quel segno dello spezzare il pane, che è l'Eucaristia che stiamo celebrando. Allora finalmente i loro occhi si aprono e sono capaci di riconoscerlo. Prima erano delle merite talpe, ma erano delle merite talpe perché? Perché guardavano solamente dentro alla loro depressione, alla loro delusione, al loro sogno che si era rotto. Non avevano ancora capito che Dio era venuto a liberare non solo Israele, ma tutta l'umanità da quello che era il peso grosso che nessuno poteva tirar via se non Dio solo, che era il peso del peccato e che viene eliminato col perdono. Domenica scorsa, infatti, se vi ricordate, abbiamo visto proprio quel dono del perdono che Gesù risorto dà: a chi perdonerete saranno perdonati, a chi non perdonerete non saranno perdonati. E allora sono finalmente capaci di riconoscerlo, lui non si fa vedere più e questi prendono e tornano, perché finalmente sono riusciti a conoscere Gesù per quello che effettivamente è. Hanno dovuto buttare via quel sogno rotto, perché prima di tutto era un sogno costruito male, in cui loro speravano che lui facesse quello che voglio io. Dico, no, Padre Eterno non funziona così. Ma quando si accoglie Gesù per quello che è, allora nasce quella vera gioia di cui l'uno con l'altro si dissero. Dico, ma non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture? E allora è da lì che prendi parte, ti rifai 11 chilometri di nuovo per dire: è risorto veramente, c'è qualcosa che effettivamente ha superato di ben lunga le nostre più fervide aspettative. A partire da questa gioia che ti prende, ti fa camminare, ti fa anche ritornare sui tuoi passi, non perché qualcuno ti ha rimesso a posto il sogno che si era rotto, ma perché ti ha dato quello che è la realtà più bella e più vera del tuo essere persona, allora vengono fuori tante conseguenze, e di cui abbiamo due piccoli segni nella prima e nella seconda lettura di oggi. Un piccolo accenno solo proprio per non dimenticarle, perché hanno il loro peso. Nella prima lettura, il lungo brano degli Atti degli Apostoli, in cui San Pietro fa questo gran bel discorso, cos'è che dice in sintesi? Lui dice una cosa molto semplice: c'è una verità che non è un qualcosa che dico io, è, punto e basta, è oggettiva, è un qualcosa che è lì davanti a me, per me e per te, e nel riconoscerla tutti e due possiamo costruire qualcosa di bello. E allora da lì si può superare quello che è lo scoglio del peccato, quando si accoglie quel perdono che Dio ci ha dato in Gesù. Poi nella seconda lettura un'altra cosa che è molto bella, è molto importante da poter sottolineare per tutti quanti noi, perché dopo aver ricordato quello che è una verità oggettiva, San Pietro sempre ci esorta a una vita coerente. Era molto bello quello che diceva proprio all'inizio. Dico, ma se chiamate padre colui che senza fare preferenze giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri. Comportarsi con timore di Dio, cioè far sì che Dio sia presente nella mia vita in modo concreto. Ed è bello quello a cui Pietro richiama, che dice: vuoi andare avanti in questa fede in cui Dio riconosci prima di tutto come padre, quindi con un rapporto di amore, di affetto, di provvidenza anche, Ti fa riconoscere in questa famiglia? Vuoi? Sì, benissimo. Comportati da figlio. Tieni conto nella tua vita di giorno per giorno che lui è padre. Questo vuol dire timore di Dio, che non è paura. Vuol dire far sì che quello che io penso e io credo diventi vita concreta. E allora, questa radice della gioia sta qui, in questo incontro che ci rimette a posto dentro, però è un incontro che ci può rimettere a posto dentro quando abbiamo il coraggio di accettare l'altro per quello che è e non per come io vorrei che mi piace. Ma lo accettiamo per quello che è, e quando questo incontro è con Gesù, allora ci può dare questo dono della verità e ci invita a far sì che la nostra vita sia non solamente un affare di parole, ma diventi concretezza giorno per giorno. Un augurio a tutti quanti, proprio perché possiamo in questa coerenza di fede, coerenza con la vita, essere persone che portano vera gioia a tutto il mondo.